Voce giornale, notiziario di Radio Voce Camuno.
Gentili ascoltatori di Radio Voce Camuno, un buongiorno a tutti voi da Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. Un altro considerevole aumento di nuovi positivi da coronavirus in Valle Camonica è stato registrato dall'ATS della Montagna. Ieri, fa sapere l'azienda sanitaria, ci sono stati infatti ben 50 nuovi casi che fanno superare il tetto dei 4.000 contagi sul nostro territorio dall'inizio della pandemia. Per l'esattezza, ad oggi sono 4.035. Da segnalare però che sempre nella stessa giornata sono stati rilevati anche 51 nuovi guariti, mentre il numero di vittime resta fermo a 227. Ancora tre comuni Covid free, Sellero, Vezzadoglio e Vione. A livello regionale invece rispetto a ieri ci sono tre ricoveri in più in terapia intensiva e 1.876 nuovi casi, di cui 373 nel Bresciano. Prosegue infine la programmazione del piano vaccinale alla popolazione, dopo che il vaccino sarà somministrato ad operatori sanitari delle fasce più deboli, mentre la SST di Valle Camonica ha già chiesto la collaborazione dei centri prelievi sparsi sul territorio. Anche alcuni comuni si sono messi al lavoro, come quelli dell'Altopiano del Sole, ovvero Borno, Lozio ed Osimo, che hanno individuato nel centro polifunzionale inaugurato la primavera scorsa ad Osimo Superiore l'hub per i vaccini. Altri comuni invece si stanno attrezzando ipotizzando l'impiego delle palestre.
Era stato arrestato a fine agosto e associato presso l'istituto penitenziario Beccaria di Milano per aver costruito una Molotov che aveva poi lanciato sulla strada. Presto sarà davanti al giudice del Tribunale dei minorenni di Brescia. Il sedicenne, al momento dell'episodio, si trovava ospite in una comunità di recupero di Larfobario Terme, poiché ritenuto essere il componente di una baby gang dedita alla commissione di rapine in danno di coetanei nell'Interland e del capoluogo lombardo. Ora è ospite in un centro di recupero milanese in attesa dell'udienza preliminare. Il sostituto procuratore del Tribunale dei minori di Brescia, Giuliana Tondina, ha chiuso le indagini sul fatto. Il sedicenne è accusato di porto abusivo di materiale esplodente, violazione della legge 110/75 e furto aggravato.
13 aziende bresciane, di cui 3 con sede in Valle Camonica, sono entrate a far parte della classifica stilata dal sito statista.com in collaborazione con il Sole 24 Ore, relativa alle ditte leader della crescita 2021. L'analisi ha preso in considerazione le performance di 7.000 aziende italiane nel triennio 2016-2019. La classifica si è formata a seguito delle autocandidature delle aziende, la cui onorabilità e reputation sono state poi verificate dal sito. La graduatoria si è quindi formata a seconda della crescita dei loro ricavi nel corso del triennio. Se la prima bresciana a comparire al 66° posto è la GM Costruzioni, alla LMG Building di Corte Nogolgi, specializzata in impianti, è andato il 67° posto con un tasso di crescita dell'87,12%. La GS Elettrotecnica di Cividate Camuno, attiva nel settore dell'impiantistica, invece si trova al 165° posto con un tasso di crescita pari al 54,48%. Al 219° posto la CMB Montaggi di Darfo Boaro Terme, la cui crescita è stata del 44,33%. Le aziende bresciane entrate in classifica appartengono ai settori più svariati, dall'impiantistica al commercio al dettaglio, passando per la tecnologia e le costruzioni fino al tempo libero ed il marketing.
Svolta per l'isola lacustre del Sebino, Montisola, dove ad oggi i suoi abitanti utilizzano l'acqua pescata dal lago e successivamente depurata per uso domestico. Tra poco invece, grazie all'investimento da 1.700.000 euro fatto dal comune insieme ad Acque Bresciane, le case verranno raggiunte da acqua di fonte. Accadrà grazie al collegamento all'acquedotto di Sulzano, paese di rimpettaio ma sulla terraferma. I lavori per il posizionamento della tubatura, lunga circa 1 chilometro e del diametro di 15 centimetri, sono stati affidati alle ditte Ilma di Ancona e Oceanus di Trani ed entrano nel vivo in questi giorni. Si sta ultimando il montaggio del raccordo che verrà poi trasportato via acqua dalle chiatte sul canale che divide i due centri per essere adagiato sul fondo del lago dai sommozzatori a una profondità massima di 100 metri. Entro il pomeriggio di sabato l'operazione di stesura dei tubi dovrebbe concludersi. L'intero sistema verrà attivato in primavera. Una fase successiva richiederà infatti ulteriori lavori per il collegamento a lago dal serbatoio di Sulzano. In quest'arco di tempo, da venerdì fino a martedì 26 gennaio, il servizio di linea e traghetti nella tratta Iseo-Sale-Marasino-Montisola della navigazione Lago di Iseo subiranno delle modifiche, in particolare per quanto riguarda i servizi traghetto Sulzano-Peschiera e Sale-Marasino-Carzano.
Sono state definite le date della nuova edizione di Ponte di Legno Poesia, il premio nazionale di poesia edita organizzato da Mirella Cultura e giunto alla 12ª edizione. La fase finale del premio si terrà dal 30 luglio al 1 agosto, rispettando il programma già collaudato nelle precedenti edizioni. Gli autori che vorranno partecipare potranno farlo con opere pubblicate tra il 1 gennaio 2019 ed il 30 aprile 2021. Il termine di presentazione delle domande è il 12 maggio. La giuria designerà i 6 finalisti entro il 30 giugno. Come sempre, per poter concorrere, gli autori dovranno garantire la loro presenza a Ponte di Legno durante la fase finale e presentare la loro opera durante le giornate del 30 e del 31 luglio. Il 1 agosto sarà annunciato il vincitore. Per quanto riguarda la giuria, anche quest'anno ci sarà una rotazione, con una novità: l'ingresso di Nina Nasilli, poetessa veneta ed autrice dell'opera che compare sul 10° totem della poesia installata in paese l'estate scorsa. Giuseppe Grattacaso sarà invece il presidente, confermati Eletta Flocchini, Vincenzo Guarraccino e Giuseppe Langella. Apriamo la pagina sportiva. Nato nel gennaio 1971, il Motoclub Sebino quest'anno arriva a festeggiare l'importante traguardo dei 50 anni di attività. Dalla sua prima sede di Marone, passando poi per quella di Breno ed infine quella attuale di Malegno, il Sebino in questi anni ha inanellato successi grazie ai suoi piloti ed il merito di aver organizzato importanti gare. Costante Bontempi è il presidente che oggi guida il club. Agli esordi invece il presidente fu Pier Giorgio Cristini, seguito poi da Bontempi, Francesco Valchere e Giovanni Belfiore Mondoni. Ricchissimo il palmarè del Motoclub Sebino, che si è arricchito anche nella stagione passata, segnata inevitabilmente dall'emergenza pandemica. Sul fronte organizzativo la società può orgogliosamente vantare nel corso di questi 50 anni ben 110 gare, tra cui 2 mondiali enduro, un mondiale enduro vintage, un europeo enduro, 11 gare dell'European and African Desert Cup e Cross Country e 48 campionati nazionali, 46 regionali e 2 provinciali. Forte di queste esperienze, il Motoclub Sebino si prepara ad una nuova stagione ricca di eventi, che saranno definiti quando la pandemia lo consentirà. Tra questi, il campionato mondiale enduro che si terrà ad Edoli il 26 e il 27 giugno, preceduto il 30 maggio dal campionato quad ad Arfobaro Terme. Il Motoclub sarà organizzatore anche del campionato italiano e mondiale di e-bike a Bossico, il 18 e 19 settembre, e del campionato italiano extreme ad Arzo, in provincia di Sondrio, il 7 ottobre.
Un rigore messo a segno dagli avversari al 15° minuto del secondo tempo ha infranto la speranza di mettere da parte altri 3 punti. L'US Breno mercoledì pomeriggio ha disputato al Tassare il recupero della 7ª giornata di campionato, ospitando il Nobbio Nogiono, squadra lecchese. Nulla da fare per i ragazzi di mister Tacchinardi, che hanno così incassato una sconfitta dopo la vittoria casalinga della scorsa domenica, la prima della stagione. Il Breno è terz'ultimo con 9 punti nella classifica del girone B di Serie D. Gli avversari erano tosti, tant'è che si trovano al terzo posto della classifica. Non resta che concentrarsi sul prossimo incontro, un altro derby bresciano, quello contro lo Sporting Franciacorta in trasferta. In questo giovedì vi ricordiamo che alle 17 l'Università della Montagna ha in programma un seminario online con Angelo Maggiori dal titolo Una montagna di bellezze. Per informazioni e iscrizioni c'è il sito unimontagna.it. Le informazioni che riguardano la viabilità: prosegue la chiusura della provinciale 84 Berzo di Mocevo, transitabile a senso unico alternato regolato da semaforo dal chilometro 6500 al chilometro 8290 fino al 31 gennaio. Lavori in corso a Piancamuno, lavori di efficientamento energetico della copertura di un immobile di proprietà comunale. Il comune per questo impone fino a fine lavori il senso unico alternato e il divieto di sosta lungo tutta l'area interessata in piazza Verdi, senso unico alternato inoltre in via Don Gelmi e in via Torre per la realizzazione di 2 parcheggi. A Borno il comune ha emesso un'ordinanza di divieto di percorrere con ciaspole, sci, ramponi o a piedi la strada agrosilvopastorale che dal Monte Arano porta a San Fermo a causa dell'elevato rischio valanghe. Rimane chiusa anche la SP345 delle Tre Valli da Nodano a Campolaro nei territori di Breno e Bienno a causa del rischio elevato di valanghe. Il meteo giovedì cielo ovunque molto nuvoloso o coperto, precipitazioni durante l'intera giornata, limite neve attorno a 800-1000 metri, temperature stazionarie con minime a 2 gradi, massime attorno ai 4 gradi, zero termico a 1000-1400 metri, venti deboli o moderati.
I funerali di oggi a Gianico, funerali di Veronica Mondinini di 84 anni alle 15 nella chiesa parrocchiale. Ad Arfo Boario Terme, funerali di Clemente Ricchini, detto Romano, di 91 anni alle 15 nella chiesa di Santa Maria. A Niardo, funerali di Giorgio Betta di 70 anni alle 14.30 nella chiesa parrocchiale. C'è un'immagine che accomuna le prime pagine dei quotidiani locali quest'oggi, è quella del giuramento di Joe Biden, neo presidente degli Stati Uniti, durante la cerimonia di insediamento avvenuta nella giornata di ieri. Biden presidente, unirò l'America, è questo il titolo del giornale di Brescia, mentre Brescia Oggi dedica minore spazio, con però ovviamente l'immagine del presidente ed il titolo l'America di Biden. Sull'eco di Bergamo, l'insediamento, Biden presidente, America unita dalla democrazia, ed ancora una volta l'immagine del presidente durante il giuramento con la mano sinistra sulla Bibbia di famiglia che ha ben 150 anni. E poi ovviamente lo spazio sui giornali locali dedicato alle altre notizie. Si parla del piano industriale di A2A che vuole investire 2,4 miliardi nel bresciano, scrive il giornale di Brescia. Notizia questa che è il titolo principale del Brescia Oggi. A2A, 16 miliardi per il futuro è il titolo. Questo è il piano industriale fino al 2030, un maxi sforzo con traguardi ambiziosi. Di questo parla anche l'inserto bresciano del Corriere della Sera con il titolo Piano A2A su Brescia 2,4 miliardi. Si parla anche di smog, sempre sul Corriere, perché Brescia è la prima per numero di morti, ma arriva la replica del sindaco Del Bono che definisce questi dati vecchi. Di questo si parla anche sul Brescia Oggi, in maniera però molto ridotta, a fondo pagina. Brescia primatista di morti da smog, e così sui numeri divampa la polemica. Mentre sul giornale di Brescia ci si occupa ovviamente anche di Covid e di vaccini, perché al civile è arrivata la metà dei vaccini attesi. Milano arriva in soccorso, però le dosi attualmente a disposizione dell'ospedale cittadino basteranno solamente fino a sabato, e quindi una situazione che riguarda non solo il nosocomio bresciano ma tutti quelli italiani, dovuti ai ritardi della consegna delle nuove dosi da parte di Pfizer-BioNTech. E poi ci si sposta sul Brescia Oggi, si parla ancora di vaccinazioni, di un polo in via Milano, e quindi ci si prepara anche alla fase successiva delle vaccinazioni, quella per le fasce meno deboli, con un progetto definito rivoluzionario. A breve il bando per l'appalto, il varo all'inizio del 2022. Infine sull'Eco di Bergamo, zona rossa, nessuna intesa, oggi l'ultima parola al TAR. Roma conferma le restrizioni, atteso l'esito del ricorso della Lombardia. E poi il blocco licenziamenti da prorogare, queste le parole di Antonio Misiani, vice ministro bergamasco all'economia, che ha ipotizzato una proroga del blocco di licenziamenti ma solo per alcuni settori. Andando all'interno dei giornali, sul giornale di Brescia si parla di Ono San Pietro e del no del TAR ai ricorsi contro il maxi capannone. La soddisfazione del comune, che dice, è la dimostrazione che i nostri tecnici hanno lavorato bene. Della stessa notizia si parla anche sul Brescia Oggi, nella pagina dedicata alla Valle Camonica, azienda extra large, il titolo via libera anche dal TAR. E poi si parla anche del turismo con Val Camonica Rocap, una applicazione appunto che permette ai graffiti di non avere più confini. E poi il carnevale, che quest'anno ne risentirà evidentemente dalla pandemia, e D'Artoni a Gianico sarà un carnevale social, sfilata virtuale, concorso reale.
Siamo ai santi di oggi. In questo 21 gennaio la Chiesa festeggia Sant'Agnese, Vergine e Martire, Sant'Epifanio di Pavia Vescovo, i beati Edoardo e Nicola, sacerdoti martiri. A coloro che festeggiano il proprio onomastico, i nostri auguri.
È tutto per questa edizione. Paolo Sutera e Linda Bressanelli in studio vi ringraziano per l'attenzione e vi augurano un buon proseguimento di giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.